Radio 3, lezioni di musica, Luis De Pablo, Pocket Zarzuela, con Alessandro Solbiati.
Buongiorno. Nel nostro excursus attraverso la musica recente di 8 compositori di altrettante nazionalità, passando dalla penisola iberica, non potevamo certo non proporre un brano di Luis De Pablo, sicuramente il più grande compositore spagnolo della seconda metà del XX secolo e dell'inizio del XXI, la sua data di nascita 1930 e la sua data di morte, ahimè, 2021. Una figura centrale non solo della musica, ma dell'intera arte e cultura spagnola, data la vastità e la profondità incredibile delle sue conoscenze. Luis De Pablo è colui che ha finalmente riportato la musica spagnola al passo con i percorsi occidentali del linguaggio musicale dopo secoli di regionalismo, di provincialismo. Bisogna risalire dopo il siglo d'oro di Cervantes, Calderón, il greco Velázquez e in musica di Da Victoria e di Cabezón per un sacco di motivi: l'oscurantismo della controriforma, una crisi economica, la stessa eccentricità geografica. La Spagna si è chiusa in una sorta di marginalità artistica e culturale assai forte, pur avvalendosi ogni tanto di punte immense come quella di Goya, che tra l'altro ci sarà un riferimento qua a Goya. Tra 8 e 900 una certa riapertura culturale però vede i suoi artisti, Albéniz, Granados, Picasso, Dalí, trasferirsi, gravitare su Parigi. Figura ponte in musica è certo Manuel de Falla, ma da lui si passa in qualche modo direttamente a Luis de Pablo, autodidatta, quindi non ha studiato il conservatorio, ha laureato in realtà in legge nel 1953, ma di insaziabile curiosità e attività. Aperto alle nuove esperienze europee, aperto al serialismo, aperto a visitare Darmstadt e la scuola di Darmstadt, promotore instancabile di nuova musica in una Spagna non facile dato il franchismo. Il franchismo lo lascia fare, lo frena soltanto curiosamente nei primi anni 70, in pratica costringendolo ad andarsene, il che in realtà sarà un grande favore per lui e per la sua musica. Dai primi anni 70, questo è molto importante, Luis De Pablo non deve più dimostrare a se stesso e agli altri di, virgolette, essere di avanguardia. Ed ecco che la sua musica trova una originalità e una peculiarità tutta propria, proprio in quanto accetta una chiarezza e una ritmicità che sfiorano a volte il tematismo, e fondendo tutte le acquisizioni europee e mondiali che aveva via via assorbito qua e là con un senso delle radici che non è chiusura, bensì consapevolezza profonda, proiettando una fisionomia tutta spagnola in un contesto molto molto più ampio. È per questo che proponiamo di Luis De Pablo un brano dal titolo estremamente significativo, cioè Pocket Zarzuela. Zarzuela è la forma teatrale, dovrei dire la forma teatrale spagnola, quella tipicamente spagnola, nasce nel Settecento ed è simile, diciamo, al Singspiel austro-tedesco, per intenderci flauto magico, perché è molto più simile a quello che all'opera italiana in quanto alterna parti recitate a parti cantate. C'è una certa ironia nel titolo, qui si parla di una zarzuela tascabile in pratica, cioè Pocket Zarzuela. La durata è di circa 17 minuti, noi l'ascolteremo quasi tutta. L'organico è importante, la voce di mezzo soprano, i 5 strumenti, flauto, clarinetto, violino, violoncello, pianoforte, quell'organico che ormai viene chiamato quintetto Pierrot perché esordisce nel Pierrot Lunaire di Schoenberg e non è un caso. Non tragga in inganno la leggerezza del riferimento alla zarzuela e al suo essere tascabile. Pocket Zarzuela non è affatto un brano leggero. Il suo profondo significato si scopre poco a poco, profondo e anche provocatorio, graffiante dal punto di vista sociopolitico. Questo significato si scopre poco a poco attraverso sia i testi sia la musica. La struttura presenta delle analogie con due grandi modelli storici, il Pierrot stesso di Schoenberg, a parte lo stesso organico ma anche la divisione in brani come dirò tra poco, e dall'altra parte un altro brano mitico, cioè il Marteau sans maître di Pierre Boulez. È divisa in 4 parti, ma mentre la prima e la seconda sono costituite da un solo brano, la terza è divisa in 3 parti, cioè 3A, 3B, 3C, e la quarta in 5 parti, cioè 4A, 4B, C, D e D. Sono quindi 10 pezzi di durata molto differente, qualcuna dura 30 secondi, una dura 3 minuti e mezzo. il primo, il terzo e il sesto brano sono in realtà o preludi o commenti strumentali, e questo lo avvicina alla struttura del Marteau San Maître, che è fatto esattamente allo stesso modo. Inoltre l'organico è suddiviso in una serie infinita di sottoorganici, in modo tale che in pratica non ci sono due brani con lo stesso organico, e il suono così è sempre diverso. La parabola globale, questo è il centro d'attenzione di questo pezzo, va dalla estrema giocosità e leggerezza iniziale fino alla profondità, all'abisso, all'amarezza cruda e crudele finale. E attraverso le progressive scelte testuali che provengono da poesie di un poeta suo amico, José Miguel Ullán, prende un senso di progressiva critica sociale e politica, ma lo fa attraverso una intera parabola. Si inizia con una obertura in spagnolo, quindi un'ouverture, per ottavino e pianoforte, tutta acuta, scintillante, ritmica, quasi una specie di graffiante carillon, a volte diatonico, a volte cromatico, che non può non ricordarci certe pagine italiane di Niccolò Castiglioni. Attenzione però alla improvvisa e finale, no, veramente non proprio finalissima, nota tenuta di un clarinetto che fa soltanto quella nota. Capiremo poi a che cosa allude. Quindi ascoltiamo la obertura della Poca Zarzuela di Luis de Pablo. Ecco il credito. Questa terza minore finale del pianoforte, che riprende la stessa nota del clarinetto fatta prima, pone fine a un brano la cui dà l'impressione che con questa estrema leggerezza, giocosità, anche un po', come dire, sorridente, leggera, ma non voglio dire sciocca, ma insomma una leggerezza estrema, l'impressione netta è che questo avvenga esattamente per sottolineare la curva globale del brano verso tutt'altro clima testuale, di significato e musicale, che a poco si rivelerà. Cioè, come dire, enfatizzando un aspetto per piombare di più sull'estremo opposto. Si prosegue ora col secondo pezzo, col numero due della Poca Zarzuela, che è una specie di fulminea azione scenica. Già, non ho detto, si chiama Poca Zarzuela, ma evidentemente non è un brano teatrale, è un teatro senza teatro. La scenicità sta nel percorso globale dei testi. In questo caso è una specie di piccola azione scenica di soli 50 secondi, un dialogo surreale, vagamente erotico e anche un po' licenzioso, tra due personaggi che sono Don Duardos e Costanza. Ma attenzione, la voce è una sola, è quella di un mezzo soprano, e il grottesco deriva dal fatto che Don Duardos, quindi un uomo, usa il registro molto acuto del mezzo soprano, mentre Costanza usa quello grave. Non sto nemmeno a leggervi il testo, l'organico è mezzo soprano, clarinetto e pianoforte, e il suono è un po' quello di una giga. Ascoltiamo.
Señor, no más por amor de vos, que ya me siento espirar. Señor, no señor,
l'alternanza uomo-donna a timbri rovesciati era abbastanza evidente, ma insomma non importa tanto quello che dicessero. Quello che importa è che improvvisamente il clima cambia. Tutto diventa scuro, siamo arrivati a 3A, quindi al primo brano della parte terza. L'organico è marcatamente, vistosamente precipitato, cioè, ed è flauto basso, quindi il flauto che traspone un'ottava sotto e tutto in chiave di basso, e il pianoforte, ma il pianoforte è scritto interamente in chiave di basso. Quindi tutto quello, insomma, abbiamo cominciato con un pezzo che era tutto qui, il secondo è da queste parti, il terzo è da queste parti. È un lento corale, infatti il titolo è Choral, scuro a tre voci, cioè una voce la fa flauto basso e due voci le fanno lentamente le due mani del pianoforte, diviso a frasi, con materiali armonici spesso molto diatonici, un poco antichi e anche talvolta con triadi maggiori o minori pulite. Il passaggio dal grottesco giocoso all'oscuro improvvisamente non può non incominciare a far pensare, e non è una impressione mia ma sono parole di Pablo stesso, a un riferimento che è quello delle Pinturas Negras di Goya. Ascoltiamo quindi, in questo caso è un ascolto più lungo, il Choral, che è il brano 3A di Pocket Zarzuela. Ecco, ad esempio, un accordo maggiore. Qui attaccheremo direttamente il 3B, che non ascolteremo. Il 3B è il ritorno al testo e alla vocalità e si avvale dello stesso organico del precedente corale. L'organico sarà quindi mezzo soprano, flauto basso e pianoforte, quasi se ne fosse la continuazione, la coda. Non lo ascoltiamo, ma vi leggiamo il testo, perché qui la critica sociale e politica esplode, violenta, caustica ed esplicita. Ve lo leggo. Faceva notte. Con cattiveria qualcuno posò una calamita, parliamo di un gigantesco furto, insomma, sociale. Qualcuno posò una calamita sopra la tovaglia, fedi nuziali, collane, medaglioni, spade. Ai saziarono la fame enorme della brama smisurata. Alcuni parlavano della crisi, altri ballavano e ballavano. E la calamita grandiosa, come la patria. Il clima è evidentemente molto cambiato e noi invece adesso ascoltiamo 3C, che è un brano a contatto, in cui vi è uno stridente contrasto tra il testo e la scelta musicale, e questo contrasto ci conduce nel territorio di una ironia che è vera e propria comicità dell'assurdo. Il testo è semplicemente una notizia di cronaca nera, ve lo leggo. Fu trovata, il titolo è proprio Notizia di cronaca nera. Fu trovata ieri sera impiccata nel suo appartamento di Nîmes la spagnola Matilde del Pozo Becerra, di 43 anni, nativa di Algamita, Siviglia. la polizia aprì un'inchiesta, non si conoscono fino al momento i motivi di questo fatto. Boh, chissà chi era la signora, chissà se la notizia è vera. Il mezzosoprano la canta con una melopea a metà tra recitar cantando sillabico e momenti di melismaticità, cioè di ornamentazioni senza testo, che sono sorprendentemente, diciamo, secondo un cliché che abbiamo tutti nel cuore, nelle orecchie, spagnolissimi. Lo sentiremo, sembrano, assomigliano al cliché che tutti noi abbiamo del canto popolare spagnolo. Ma ciò che rende tutto più surreale è la parte strumentale del solo pianoforte, che puntiforme e rarefatta, di fatto disegna delle cadenze di fa maggiore. Non sto nemmeno a suonarvele perché le sentirete, continuando a fare tonica, ovviamente tonica, insomma, più o meno, non in questi registri, ma questo è, con accordi staccati in stridente contrasto con il testo. Il fa maggiore mentre si racconta di un suicidio o omicidio, non lo sapremo mai. Ascoltiamo. Devo dire che il lungo melisma sulla investigazione della polizia è veramente esilarante. Si apre 4 con un 4A strumentale e per i due strumenti che sembravano dimenticati finora, cioè il violino e il violoncello. Si tratta di una vera e propria marcia, non lo dico io, ma il titolo è Marcia, disegnata soprattutto dai pizzicati di violoncello sopra un fondale velato di violino. In questo momento noi non capiamo il perché di una marcia, ma lo capiremo dal prossimo brano vocale. Ascoltiamola, è piuttosto lunga. Ed eccolo. Ah no, è vero, è pieno di pause. la frammentarietà di questa marcia mi ha tratto in inganno, perché è una marcia che va a pezzi, quindi ho preso una pausa per la fine brano. Ed eccolo il brano vocale successivo che ci fa capire perché questa è una marcia. Si chiama Editto, cioè editto, e sembra di vederlo un araldo che legge un editto totalmente senza senso, con parole inventate. Inventate, infatti la traduzione lascia uno spagnolo, perché è uno spagnolo che non è spagnolo, insomma, per arrivare, per caricare il fatto che si arriva come una fucilata un ultimo verso del terribile significato. Il testo è: irrigo il mio scettro con la riha vuota del coccodrillo vittorioso. Su dolaje azogue, due parole che non hanno senso neanche in spagnolo, i seribaios della pira. Improvvisamente arriva all'alba, il prigioniero si è fucilato. Evidentemente si carica, si enfatizza l'assurdità della pena di morte, perché arriva da una condanna che non esiste, che non si capisce. Il tutto punteggiato da blocchi accordali di flauto basso, violoncello e pianoforte, quasi un rullar di timpani. E la finale nota isolata e significativa, ahimè, di clarinetto, ci fa capire che cos'era l'analoga nota tenuta finale durante la giocosa obertura. Il contrasto giocosità-tragicità incomincia a farsi sempre più graffiante. Ascoltiamo il dicto. Il taglio secco della nota di clarinetto è dovuto al fatto che tutto si collega al brano successivo. Vorremmo darvi questa nota che arriva improvvisa, estranea al contesto strumentale, e chiude tutto, e abbiamo capito che cos'era quella nota nel primo brano, mentre gli strumenti giocavano in quel caso. Qui si è parlato di una pena di morte. Adesso noi non ascolteremo il 4C, che è un brano strumentale per flauto e clarinetto. È un brano strumentale, sì, ma in realtà sottende un testo, cioè De Pablo riporta un testo, un solo verso, un testo dichiarato ma non cantato, un testo da pensare, evidentemente, e cioè il verso tratto da, dice, commento strumentale di Lo zaino persevero, questo è il titolo della poesia di Ullian, il verso è soltanto forse un contadino, un operaio ucciso. Ma non lo si canta e il brano è soltanto strumentale. Ascolteremo invece 4D e 4E, cioè i due brani finali, li ascoltiamo insieme, perché 4E in realtà è brevissimo, in cui 4D è per violino, violoncello e pianoforte. Qua viceversa il testo non c'è, ma c'è il canto, ed è un canto a bocca chiusa che incarna il titolo. Il titolo è Insimismado, cioè in sé, immedesimato in se stesso, ed è una cantilena e sembra di vedere, anzi sembra di essere noi stessi a cantare dentro di noi pensosi, dopo che si è detto tutto questo, dopo che si è parlato di un furto, dopo che si è parlato di una pena di morte, dopo che si è parlato di un operaio, di un contadino ucciso, dopo tutto quello che è stato detto e cantato, questa melopea interiore lunga, piuttosto lunga, arriva alla fine a un verso che può essere, che non può essere cantato, che può essere soltanto detto, ed è: se fa giorno, noi andiamo senza speranza né convinzione. E questo è il punto d'arrivo dell'arcata totale. Quindi ascoltiamo 4D con voce a bocca chiusa ma senza testo, e questo rapidissimo fulmineo finale con questo verso estremo che ci casca addosso. Ascoltiamo.
Mm. Si amanece, nos vamos. Sin esperanza, ni convencimiento.
L'ultimo brano si chiamava significativamente Goiesca, un capolavoro di musica e significato. Buona giornata ad Alessandro Solviati.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.